Buonasera, penso che possiamo iniziare. Questa sera ci troviamo a presentare un libro sul nucleare, dal titolo Nucleare se lo conosci lo eviti. Abbiamo con noi l'autore che è Marco Versani, uno dei fondatori di ATTAC, portavoce del Genoa Social Forum al tempo del G8 di Genova e da anni impegnato sul tema dei beni comuni. Marco Bersani appunto ha scritto questo libro, Perché nucleare in Italia, 22 anni dal referendum, ma sembra tornato d'attualità. Si ritorna a ripresentare questa minaccia. Questa minaccia del nucleare che noi pensavamo avere definitivamente accantonato 22 anni fa. Marco Bersani nel libro si pone anche il motivo, la domanda perché dopo 22 anni ritorna il nucleare e così insomma una delle possibili risposte è che appunto quel movimento che portò appunto al referendum, al ritorno del referendum, poi non riuscì a produrre alcun nuovo modello energetico alternativo. Ad esempio, a differenza, poi beh, sono tutti una serie di esempi. Comunque, uno dei motivi per cui Marco Bersani dice di aver scritto questo libro è perché ritiene che sia importante che di queste cose se ne torni a discutere. Cioè, non è scandaloso, dice, il fatto che si ritorni a discutere del nucleare, che si ritorni a riproporre. È scandaloso che si cerchi di sottrarre su questo tema importante la discussione ai cittadini. Tutti quanti noi dobbiamo tornare a discutere di questo problema perché è un problema che riguarda appunto il modello energetico e anche così poi il modello di società. E questo libro è un contributo importante. Prima di iniziare, e Marco Bersani lo dice poi nel libro, noi in Italia abbiamo fatto il referendum nell'87, in altri, credo che in Europa, mi sembra in Austria, hanno fatto anche loro un referendum per dire no al nucleare, in tutti gli altri paesi occidentali ma non hanno fatto referendum, però nessuno ha mai più costruito centrali nucleari. Attualmente ce ne sono solamente due in costruzione, una in Finlandia. E una in Francia, nei paesi occidentali, con costi elevatissimi, problemi notevoli, ritardi enormi. Quella in Finlandia doveva iniziare l'attività quest'anno, l'attività, cioè l'inizio dell'attività è stata rimandata di alcuni anni, con costi, cause giudiziarie enormi, eccetera. Insomma, quindi ci sono tutta una serie di problemi e anche il problema nuovo, con tutti i problemi che si porta dietro il nucleare, mai risolti, che è quello delle scorie, che non sono mai state affrontate. Attualmente tutte le scorie prodotte dalle centrali nucleari in funzione da 30 anni sono stoccate provvisoriamente in attesa di una soluzione che dovrebbe essere definitiva, che al momento non si vede e che ad esempio sono stati articoli anche sulle Scienze, che certamente non è un giornale antinucleare, una rivista antinucleare, in cui appunto mettevano in evidenza questo grosso problema delle scorie, insomma. No, certo, ad esempio io erano anni che non me ne occupavo più, pensavo che il famoso deposito di Yucca Mountain nel Nevada fosse stato realizzato, avessero cominciato a stoccarci e definitivamente seppellirli, poi con tutti i problemi che questo comporta, queste scorie nucleari. Invece leggevo da questo articolo che benché vada entrerà in funzione nel 2017, e immediatamente verrà immediatamente saturato, si troveranno a dover cercare una nuova sistemazione per le scorie che intanto verranno prodotte. Comunque adesso do la parola a Marco che appunto ci parlerà del suo libro e poi penso che ci sia un po' di tempo per delle domande e degli approfondimenti.
Sì, intanto grazie dell'invito, buonasera a tutti. Io di solito quando faccio incontri come questo faccio tre premesse velocissime. La prima è che credo di essere l'unico che ha scritto un libro sul nucleare senza avere una competenza specifica, cioè senza essere un fisico, senza essere un biologo, senza essere un ingegnere. Questo naturalmente non è un elogio dell'ignoranza, vengano i fisici, i biologi e gli ingegneri, soprattutto se guardano al mondo dalla parte giusta, ma ho voluto scrivere questo libro perché io credo che la prima cosa a cui dovremmo stare attenti, soprattutto nel prossimo futuro, quando diventerà di stretta attualità, il governo attualmente ha approvato un disegno di legge alla Camera, quel disegno di legge adesso è in discussione al Senato, e dà 6 mesi di tempo al governo per decidere i siti. Bene, quando si entrerà nell'attualità della vicenda nucleare, la prima cosa a cui dobbiamo stare attenti è la sottrazione della discussione, della decisione, della conoscenza. È per questo che, pur non avendo una preparazione specifica di tipo scientifico, io ho pensato che fosse importante scrivere un libro che cominciasse a divulgare in maniera orizzontale, in maniera diffusa, perché non ha senso tutta questa vicenda del nucleare. Lo dico perché ci troveremo di fronte a un modello democratico su cui ormai siamo purtroppo un po' abituati, e cioè che il dibattito sul nucleare verrà detto che è una cosa molto complessa e che quindi va affidata ai tecnici, per cui il massimo della democrazia sarà che noi potremo fare spettatori di dibattiti dove ci sarà il tecnico filonucleare e il tecnico antinucleare. Siccome io penso che questo non sia la strada da seguire, è bene che cominciamo tutti ad acquisire conoscenze su cosa c'è dietro questa vicenda, che cosa richiama questa vicenda e soprattutto sul fatto che non è una questione tecnica, perché il nucleare vuol dire energia, l'energia vuol dire come si organizza una società e vuol dire sostanzialmente parlare della vita delle persone, quindi tutti abbiamo diritto di poterne parlare e poterne decidere. La seconda premessa è che a me non spaventa che qualcuno parli di nucleare, cioè io non userei come argomento il fatto che c'è stato un referendum 22 anni fa e quindi non se ne deve più parlare. Lo dico perché se noi fossimo in un paese democratico, cosa che io non credo attualmente, ma non solo per Berlusconi, in generale per la crisi della democrazia, una società democratica deve poter parlare di tutto e deve poter anche ridiscutere in tempi differenti eventualmente di altre strade. Ha un patto però, che se tutti abbiamo deciso di uscire dal nucleare, il rientro al nucleare non lo può decidere solo il Presidente del Consiglio. Cioè, questa mi sembra una cosa minima, cioè se tutti abbiamo deciso 22 anni fa che non volevamo più il nucleare, un'eventuale ridiscussione appartiene alla decisionalità di ciascuno di noi, cioè non può esserci qualcuno, 1, 10, 100, che si arroga il diritto di decidere per tutti. La terza premessa che faccio è che io sono un po' in imbarazzo quando presento poi le bugie del nucleare, perché sono di una tale, e qui anticipo un giudizio che poi spero di dimostrare, di una tale inconsistenza gli argomenti a favore del nucleare che mi lascia quasi sconcertato. Il nucleare non ha senso da nessun punto di vista, poi lo vedremo, ma gli argomenti di chi lo vuole riaprire quella stagione sono talmente banali che io sono perfino in imbarazzo, perché sono abituato di solito invece a contrastare ragioni forti, ovviamente ragioni contro la vita, contro le persone, ma che hanno una loro sostanza, invece qui non la vedo, e allora questo io credo che sia un problema per tutti noi. Ci tornerò alla fine, ma se dopo 22 anni chi vuole riaprire il nucleare usa le stesse motivazioni di 22 anni fa e, ripeto, motivazioni inconsistenti, noi abbiamo un problema, perché vuol dire che sono passati 22 anni in vano, o comunque sono passati 22 anni dentro i quali noi non siamo riusciti a costruire un'altra cultura dell'energia, un'altra cultura della società, eccetera, eccetera. Per semplificare le motivazioni di chi sostiene il nucleare, citerò un libro che io non vi consiglio, ma che io ho dovuto leggere, perché ovviamente scrivendo un libro bisogna informarsi anche su tutti gli altri pareri, ed è un libro di Chico Testa, che alcuni si ricorderanno, anzi lui che ha abbandonato da moltissimo la sua trapassata militanza ecologista, quando si parla di nucleare si fa di nuovo richiamare ex fondatore della Lega Ambiente, perché Tico Testa era fondatore della Lega Ambiente. Diciamo che da fondatore della Lega Ambiente poi è passato nel consiglio di amministrazione dell'Enel, oggi è nel consiglio di amministrazione del Carlyle Group, che è il gruppo, diciamo, dove sono gli interessi finanziari ed economici della famiglia Bush. Bene, Tico Testa è tornato a scrivere di nucleare e vi garantisco, su questo, su tutto il resto informatevi, dubitate di quello che dico, approfondite, su questo fidatevi, perché non vi consiglio di comprare quel libro. Lui ha scritto un libro in cui la motivazione fondamentale, e cito parole testuali, per cui bisogna tornare al nucleare è questa. Gli ambientalisti, no, la premessa è più facile che mio figlio di 14 anni muoia in un incidente in motorino che non in una centrale nucleare, per un incidente di centrale nucleare. Tuttavia, gli ambientalisti e i pacifisti comprano il motorino ai figli e fanno manifestazioni contro le centrali nucleari. Vi garantisco che non c'è altro che questa frase, che peraltro c'è perché è letterale. Ma proviamo a capire un po' meglio. Io nel libro elenco quelle che chiamo le bugie del nucleare, perché non trovo altro termine, molto francamente, perché io credo che dietro la vicenda nucleare ci sia una grossissima operazione ideologica. Cioè, noi siamo in una società stressata perché è in piena crisi globale, crisi che è economica, e questo non ho bisogno di sottolinearlo, lo sperimentiamo tutti quotidianamente. È una crisi ambientale, e attenzione, questa volta non la si risolve con il doppio passo, cioè prima risolviamo la vicenda economica, poi discutiamo di ambiente. O si aggredisce, diciamo, quali sono i nodi di questo modello di sviluppo, o difficilmente si troverà una strada che non riproduca il modello precedente. Ma in più, in Italia noi abbiamo una crisi verticale della democrazia a tutti i livelli. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo una società dove le persone sono più precarie e più sole, ma con un concetto di precarietà e solitudine che va al di là della precarietà sul lavoro, della precarietà specifica. È una precarizzazione, diciamo, un'insicurezza della vita delle persone. E allora, quando una società è in questa situazione, se qualcuno magicamente arriva e dice: non preoccupatevi, non dovete ridiscutere nulla, non dobbiamo ridecidere nulla, ci penso io, riapro la stagione del nucleare e in breve tempo si riattiva l'economia, diventiamo indipendenti dal punto di vista energetico e il futuro torna a sorridere. Ora, questa operazione, che sembra banale, può attecchire, perché se io mi sento solo e mi sento molto precarizzato, in me scattano due meccanismi. Il primo è l'identificazione con qualcuno che, prendendo le decisioni, mi può risolvere la partita velocemente. Secondo meccanismo, non lo approfondiamo perché non è il tema di questa sera, è che scatta la guerra fra i poveri, cioè che il mio nemico, il motore della mia insicurezza, diventa il diverso, quello che arriva e io penso che sia in competizione con me, eccetera eccetera. Bene, dietro il nucleare c'è un'operazione ideologica che è un tentativo di rimettere in piedi un modello economico-finanziario basato su alcuni grossi gruppi di potere che hanno solo bisogno di nuova iniezione di risorse pubbliche per far ripartire sostanzialmente i loro interessi. E vediamo, ogni modello ideologico ovviamente non può dichiarare la verità, deve ammantare di idee. Vediamo quali sono le bugie del nucleare. La prima: sentirete i nuclearisti dire il nucleare è l'energia del futuro. Bene, io non ho mai visto un'energia che dopo 60 anni di esistenza viene ancora chiamata l'energia del futuro. Nella storia dell'umanità non c'è nessuna di queste cose. Quando fu scoperto il petrolio, tutti dissero è la materia prima del futuro. Dopo 5 anni è diventata la materia prima del presente, cioè avevano ragione. Avevano ragione, perché con quella nuova scoperta del petrolio si cambiava, lasciamo stare se è stato un bene o un male, no? Però è cambiata la produzione mondiale. Bene, l'energia nucleare esiste da 60 anni e ancora oggi qualcuno ci dice è l'energia del futuro. Attenzione, che non sarà l'energia del futuro, non lo dico io, non lo dicono i movimenti antinucleari, lo dicono gli stessi che poi invece, come dire, hanno come scopo la diffusione del cosiddetto uso pacifico dell'energia nucleare. E mi riferisco all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che è un'agenzia che si occupa della diffusione dell'energia nucleare, dice che se oggi il contributo del nucleare alla produzione di energia è del 16%, nel 2030 sarà del 13%. Cioè gli stessi che sono deputati a favorire l'utilizzo dell'energia nucleare prevedono un contributo dell'energia nucleare in discesa. Come mai questa cosa? Sono impazziti? No, perché forse, immagino voi lo sappiate, le centrali nucleari hanno una durata limitata. I reattori attualmente esistenti nel mondo, che sono 439, hanno una durata che non supera i 20-25 anni. Adesso con le nuove tecnologie stanno cercando di riportarli, cioè di aumentare la durata. I francesi e gli statunitensi dicono che si può arrivare a 30-35 anni, i francesi lo stanno facendo. Su questo un piccolo appunto, fate attenzione, che siccome il reattore è una macchina estremamente delicata, che se un reattore deve durare 20-22 anni e io lo porto a una funzionalità di 30 anni, tutto questo lo faccio a detrimento della sicurezza. Tanto è vero che l'anno scorso c'è stata una lunga serie di incidenti alle centrali nucleari francesi, all'inizio le abbiamo sapute tutti, poi siccome erano praticamente giornalieri, a un certo punto c'è stato il blackout, ma chiunque va sui siti dei movimenti antinucleari francesi scopre che le centrali nucleari francesi l'anno scorso hanno avuto qualcosa come diverse decine di piccoli incidenti, che è il segnale tipico di uno stress funzionale sulla struttura dovuto al fatto che stanno prolungando la vita delle centrali oltre il tempo stabilito. Ma se noi anche concedessimo che le centrali nucleari attualmente esistenti durassero 30 anni, bene, è stato calcolato dall'Oxford Research Group, che è un centro studi inglese assolutamente non schierato dal punto di vista politico su nucleare sì, nucleare no, centro studi che fa il suo mestiere, che ha calcolato che per mantenere l'attuale produzione di energia nucleare nel mondo, calcolando che molte delle centrali attualmente esistenti nei prossimi anni dovranno chiudere, occorrerà costruire da qui al 2015 92 centrali nucleari nuove, da qui al 2025 225 centrali nuove, da qui al 2030 335 centrali nucleari nuove. Quindi anche il centro studi, che è neutro, ha dovuto concludere con una frase finale che dice praticamente impossibile. Cioè gli stessi fautori dell'energia nucleare prevedono una riduzione del contributo dell'energia nucleare. E attenzione, quando diciamo energia nucleare dobbiamo avere chiaro una cosa: l'energia nucleare serve a produrre energia elettrica. Cioè quando sentite aumenta il prezzo del petrolio oppure il petrolio si sta esaurendo e ci vuole il nucleare, stiamo parlando di due cose completamente diverse. L'energia nucleare serve a produrre energia elettrica. Tanto per darvi un'idea, quando il ministro Scajola dice dobbiamo portare la produzione nucleare al 25%, sta dicendo il 25% dell'energia elettrica, che è un quinto dell'energia complessiva. Per semplificare, significa che la volta che avranno fatto le quattro centrali nucleari che pensano di fare, tutto sarà regime, tutta quella cosa lì servirà a produrre il 5% dell'energia che ci serve. Tutto questo avverrà nel 2020 e guardate caso, proprio nel 2020, grazie al fatto che ogni tanto essere in Europa è un vantaggio, l'Europa ha già previsto la famosa direttiva 20-20-20, cioè tutti i paesi europei entro il 2020 devono ridurre i consumi di energia del 20% e devono produrre energia almeno per il 20% con fonti rinnovabili. Quindi immaginate la follia, noi stiamo mettendo in piedi una cosa che se va tutto in porto, e noi speriamo che non ci vada perché faremo le manifestazioni dappertutto, se va in porto nel 2020
servirà a produrre il 5% dell'energia che ci serve, ma nello stesso anno noi dovremmo avere già prodotto il 20% di consumi in meno, perché altrimenti l'Europa ci darà infrazioni che costeranno alle tasche di tutti tantissimo. Quindi non c'è nessuna logica in questo voler andare in una direzione quando esattamente dobbiamo andare in quella contraria. Ma poi qualcuno dice: servono le centrali nucleari perché noi dobbiamo smetterla di essere dipendenti dall'estero, perché noi con il petrolio siamo dipendenti dai paesi arabi, perché noi con il gas naturale siamo dipendenti dall'Algeria e dalla Russia. Vabbè che finché Putin c'ha un rapporto preferenziale con il nostro Presidente del Consiglio tiriamo avanti, ma non è che andrà avanti così, soprattutto speriamo in Italia non andrà avanti così, non è che avremo sempre il simpaticone al governo, si spera, no? E quindi dobbiamo diventare indipendenti. Bene, chi pensa questa cosa evidentemente ha scoperto l'uranio in Italia, perché tutti sanno che l'energia nucleare si produce dall'uranio e tutti sanno che l'uranio in Italia non c'è. L'uranio nel mondo sta in Australia, sta in Canada e sta nel Kazakistan. Allora chi dice che dobbiamo raggiungere l'indipendenza energetica sta dicendo che dobbiamo cambiare la nostra dipendenza energetica, cioè invece che essere dipendenti per il petrolio dei paesi arabi, per il gas naturale dall'Algeria o dalla Russia, dobbiamo diventare dipendenti dal Kazakistan, dal Canada e dall'Australia, che sono gli unici tre posti al mondo dove c'è uranio in quantità, diciamo, economicamente estraibile. Ma quanto uranio c'è? Perché questa è l'altra follia che sta dietro. Bene, anche qui vediamo cosa dice l'Oxford Research Group, cioè questi studiosi inglesi. Si dividono, quindi noi consideriamo sempre la parte più possibilista per il filo nucleare. Bene, i ricercatori dicono: se calcoliamo l'uranio oggi attualmente estraibile, l'uranio in natura è molto disperso, qualcosa insegnerà questo fatto, no? Se una cosa viene messa sotto terra e anche molto dispersa, forse vuol dire che non deve che stare lì, ma noi siamo abituati a fare altro, no? Bene, l'uranio estraibile in maniera conveniente, cioè sufficientemente concentrato da rendere economica l'estrazione, secondo questi ricercatori durerà fino al 2035. Poi loro dicono, diciamo la parte più possibilista, poi c'è l'uranio disperso, che oggi non è conveniente estrarre economicamente, ma con le nuove tecnologie, chissà quali, insomma, però diciamo con il patrimonio tecnologico si potrà estrarre anche quello in maniera conveniente, quindi possiamo arrivare al 2050. Ora, voi provate a riflettere su una cosa per cui noi ci imbarchiamo in un'avventura che, se va bene, comincia nel 2020, cioè a produrre energia, perché poi il processo comincia adesso. Il primo mattone della centrale lo voglio mettere nel 2013, la primo kilowattora nel 2018, nel 2020. Noi arriviamo nel 2020 a utilizzare l'uranio sapendo che nel peggiore dei casi nel 2035 non ce n'è più tutto il pianeta. Nel migliore, tra virgolette, dei casi si arriva al 2050 e qualcuno chiama energia del futuro. E naturalmente voi dovete mettere queste date allo stato attuale, perché 2035, ma se noi apriamo le centrali nucleari diventa 2034, 2033, perché quell'uranio lì oggi dura 2030 allo sfruttamento attuale. Se più paesi aprono centrali nucleari, quel 2030 si abbassa. Quindi noi ci imbarchiamo in un'avventura per trovarci fra 20 anni ancora a questo tavolo e dire: e adesso che facciamo? Andiamo avanti. Dicono che il nucleare serve perché abbiamo un problema gigantesco, che è il riscaldamento climatico. È vero, vera la seconda parte, cioè vero che abbiamo un problema gigantesco che è il riscaldamento climatico. E quindi chi dice noi dobbiamo chiudere tutte le centrali che provocano emissioni di CO2, dobbiamo riempire il mondo di centrali nucleari. Concediamo alla centrale nucleare che nel momento in cui è accesa non emette CO2. Solo che la centrale nucleare non è che viene trasportata da Marte, già bella costruita, pronta. La centrale nucleare è una filiera produttiva, cioè per costruirla serve zirconio speciale, acciai speciali, cementi speciali, serve l'uranio, tutte cose che vanno estratte con processi, con procedimenti molto complicati, trattati, eccetera, eccetera. Insomma, per farla breve, è stata studiata tutta la filiera produttiva dell'uranio, compreso le scorie che vediamo dopo, ed è stato calcolato che il contributo dell'energia nucleare alle emissioni di CO2 è sostanzialmente equivalente al contributo di emissioni di CO2 del gas naturale. E cioè, se noi consideriamo non solo l'accensione della centrale, ma consideriamo tutta la filiera produttiva, dal punto di vista del riscaldamento globale, produrre un kilowattora da gas naturale o un kilowattora da nucleare, il contributo è identico. Anche qui una parte degli scienziati dicono no, in realtà il nucleare comunque ha un'emissione un po' più bassa, intorno al 0,5-1%. Capite anche qui la follia della cosa, cioè rispetto al riscaldamento globale, quando, ripeto, noi dobbiamo eseguire il 20-20-20, cioè entro il 2020 20% di consumi meno, 20% in più di produzione attraverso fonti rinnovabili, noi ci imbarchiamo in un percorso che, se va bene, produce lo 0,5, diciamo l'1% in meno di emissioni di CO2 dell'attuale produzione. Ma andiamo avanti. Qualcuno dice, voi antinucleari siete ipocriti, perché dite no al nucleare, poi noi italiani prendiamo l'energia dalla Francia sotto costo ed è quell'energia prodotta da centrali nucleari. Voi sapete che la Francia è il paese più nuclearista dal punto di vista rapporto territorio-popolazione, ci sono 58 centrali nucleari in Francia, ed è vero, noi compriamo l'energia a basso costo, quella prodotta dal nucleare. Ma a parte il fatto che non siamo noi gli ipocriti, perché se noi vi dite quando ci vediamo per chiudere le centrali nucleari francesi, cioè datemi un appuntamento domani mattina in luogo e io ci vengo, non è che io penso che va bene che là ci siano, ma qualcuno vuol far credere che l'energia nucleare in Francia consente, è talmente diffusa che consente bassi costi, basse bollette, cioè di nuovo un grande vantaggio. E allora andiamo a vedere. La bolletta energetica dei francesi è equivalente a quella dei tedeschi. I francesi hanno 58 centrali nucleari, i tedeschi ne hanno 18. È equivalente a quella degli inglesi, che di centrali nucleari ne hanno 16. È addirittura più alta di quella degli spagnoli, che hanno 8 centrali nucleari. Quindi, se Aristotele vale ancora qualcosa, non c'è logica, cioè non c'è conseguenzialità tra la produzione di energia nucleare e il costo della bolletta energetica. La bolletta più alta d'Europa è la nostra, ma questo non perché, perché non abbiamo il nucleare, per una serie di altri motivi che poi magari riusciamo anche ad approfondire. Non solo, perché i francesi vendono a basso costo l'energia nucleare? Perché l'energia nucleare viene chiamata energia, diciamo, non modulare. Cioè è un procedimento di una rigidità tale per cui deve funzionare sempre e a pieno ritmo. Per capirci, non è che al centrale nucleare io arrivo la mattina, timbro il cartellino, accendo la centrale, 5 del pomeriggio vado a casa, spengo la centrale e me ne vado. Questo per due motivi fondamentali. Uno ovviamente per motivi di ciclo produttivo, l'altro per motivi di sicurezza. L'accensione e lo spegnimento della centrale sono le fasi più delicate della produzione di energia nucleare, quindi se tutti i giorni io dovessi accendere e spegnere una centrale nucleare, i pericoli sarebbero 10.000 volte tanto. Quindi le centrali nucleari funzionano a pieno ritmo sempre, al punto che i francesi hanno una sovrapproduzione di energia dovuta al fatto che hanno troppe centrali nucleari. Per darvi l'idea, delle 58 centrali nucleari che oggi sono attive in Francia, l'equivalente di 12 produce energia che viene venduta a basso costo all'estero. Cioè è come se i francesi avessero 12 centrali nucleari inutili, però oramai le hanno in funzione, le fanno andare, quell'energia non gli serve perché sono già sovrapproduzione, per non perderla del tutto la vendono a basso costo all'estero. Se qualcuno mi dice che questa è una cosa razionale dal punto di vista economico, io mi ritiro e non scrivo più libri. Ma a me sembra una follia. Una battuta sulla bolletta energetica. Quando qualcuno dice che l'energia nucleare si farà risparmiare sulla bolletta energetica, francamente io farei una risata e basta, perché immagino che voi sappiate che ancora oggi nella vostra bolletta energetica noi paghiamo il nucleare. Cioè c'è una voce che si chiama A2, oneri nucleari, che è una voce per cui quando tutti insieme abbiamo deciso stop al nucleare, qualcuno ha inventato che l'Enel andava rimborsata per il mancato guadagno. Ora, a parte questa follia che l'Enel era un ente di Stato e lo Stato, cioè noi, abbiamo deciso di chiudere col nucleare, non si capisce chi dovevamo rimborsare. Ma allora almeno l'Enel era lo Stato. E allora uno poteva dire, vabbè, una tassa in più, no? Giusta, sbagliata, però una tassa in più. Oggi l'Enel per il 70% è privato. Allora qualcuno mi spiega se non è una truffa il fatto che io ogni 2 mesi pago una voce di mancato guadagno per aver interrotto il nucleare all'Enel e quella voce la prende per il 70% dei privati che non c'erano allora, quindi non hanno investito nulla perché allora era tutto dello Stato. Sono intervenuti grazie alla privatizzazione dell'Enel e oggi incassano da ciascuno di noi ogni 2 mesi praticamente il pizzo. Nella nostra bolletta saprete anche che noi finanziamo gli inceneritori attraverso sempre un'altra invenzione italiana. Nella nostra bolletta, se voi andate a prendere le voci, trovate che c'è il famoso CIP 6. Cos'è il CIP 6? È un contributo europeo per la diffusione delle energie rinnovabili. Peccato che quando è partito da Bruxelles quella normativa ed è arrivata alle Alpi, cioè al confine italiano, è stato aggiunto energie rinnovabili e assimilabili. Per energie assimilabili la nostra normativa prevede per esempio gli inceneritori. Quindi noi, consapevoli o meno, ogni 2 mesi finanziamo gli inceneritori di questo paese. Ora, che qualcuno mi dica, mentre noi paghiamo ancora da 22 anni la bolletta nucleare di allora, paghiamo attraverso un'altra truffa gli inceneritori, che quando arriveranno le centrali nucleari diminuisce la bolletta, francamente io questa non la voglio nemmeno discutere perché la considero una rapina e basta. Ma andiamo avanti. Quanto costa? Quanto costa tutta questa cosa che vogliono mettere in piedi? Allora, il presidente dell'Enel l'anno scorso ha detto, dunque una centrale nucleare 1000 megawatt costerà intorno ai 2 miliardi e mezzo. Peccato che il suo omologo tedesco, quello della E.ON, qualche mese dopo ha detto una centrale ma 1000 megawatt costerà 3 miliardi e mezzo. Peccato che le centrali che sono in costruzione in Finlandia e in Francia costano già 5 miliardi. Peccato che la stretta di mano che avete visto in televisione, perché ormai la democrazia funziona così, no? Io per dirvi che si riapre il nucleare metto il Presidente del Consiglio e il Presidente francese, il Consiglio italiano, il Presidente francese, fanno una bella stretta di mano in televisione e si apre il nucleare, no? Questo è dove è arrivata la nostra democrazia. Bene, quella stretta di mano lì è una stretta di mano da 28 miliardi. Ora, siccome le centrali nucleari che vogliono fare sono 4, se la matematica non è un'opinione, stanno prevedendo 7 miliardi a centrale nucleare. Capite la follia di tutta questa cosa qua? Ma andiamo avanti, perché per ora abbiamo parlato delle parti economiche, proviamo a parlare invece delle parti che ci interessano anche di più. La salute. La prima cosa che dovete avere chiaro è che le centrali nucleari inquinano ordinariamente. Cioè le centrali nucleari hanno gli incidenti, ma se anche non avessero gli incidenti, emettono radiazioni quotidianamente nel loro normale funzionamento. Tanto è vero, questa io sono sicuro che non ci crederete, io la dico lo stesso, voi poi andate a informarvi, che è stata inventata la definizione di dose massima ammissibile. E fin qui uno dice, ma sì, certo. Ora, dose massima ammissibile, a parte che sulle radiazioni l'unica dose ammissibile è 0 e questo lo sanno tutti, ma studiamo cos'è la dose massima ammissibile. La dose massima ammissibile non è un principio sanitario. Per quanto riguarda il nucleare, la dose massima ammissibile è un rapporto strano fra costi e benefici, che sta dentro le convenzioni con cui si fanno le centrali nucleari. Questo non succederà in Italia, ma vi faccio un esempio sugli Stati Uniti. Negli Stati Uniti le centrali nucleari sono private, cioè le costruisce il privato. Bene, il privato che costruisce una centrale nucleare in uno Stato degli Stati Uniti fa una convenzione con lo Stato. Dentro la convenzione uno degli oggetti è la dose massima ammissibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che se in uno Stato, per esempio in Pennsylvania, lo Stato è forte, ha in mente l'interesse collettivo, la dose massima ammissibile è più bassa. Se nel New Hampshire il privato è molto forte e lo Stato è più debole, e la dose massima ammissibile aumenta, perché è oggetto di contrattazione, cioè tra le cose su cui firmiamo la convenzione ci sta a che livello mettiamo la dose massima ammissibile. Ora, a parte questo paradosso per cui un cittadino della Pennsylvania può ricevere una dose di radiazioni diversa da quella del New Hampshire a seconda di come è andata la trattativa tra il privato e lo Stato di riferimento, la definizione di dose massima ammissibile è il rapporto fra costi-benefici. Attenzione, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che io decido che l'energia nucleare porta vantaggi, decido che ha delle conseguenze che sono morbilità e mortalità, cioè malattie e morti. Se il rapporto tra il vantaggio economico e la morbilità e la mortalità sta sotto una certa soglia, quella centrale sta dentro la dose massima ammissibile. Qual è il concetto perverso? È che è già previsto che ci siano delle morbilità e delle mortalità. Il problema è quante sono. Se sono tante, superano, rendono, diciamo, non vantaggioso il vantaggio economico e quindi superano la dose massima ammissibile. Ma se sono, diciamo, limitate, poi lo spieghiamo a quelli lì che si ammalano e muoiono, no? Cosa vuol dire che tanto loro sono nella dose? Questo non inficia i costi economici e quindi si sta dentro la dose massima ammissibile. Io sono sicuro che questa cosa voi non ci credete o che è difficile da credere. Andate ad approfondire. E se non è vero, io vi lascio il numero cellulare, mi telefonate, dite: tu hai detto una bugia. Siccome io sono sicuro che è vero, ma sono anche sicuro che è incredibile, vi invito a verificare questa cosa, perché è esattamente così. Ma le centrali nucleari hanno anche gli incidenti. In 55 anni sono avvenuti 155 incidenti di media e grande intensità. Vuol dire che gli incidenti, diciamo, piccoli sono migliaia. E perché tutto questo? Perché avvengono tutti questi incidenti eppure si continua? Perché una cosa che pochi sanno è che c'è un accordo criminale, che non c'è altra definizione, sottoscritto nel 1959 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Anche qui è una cosa da pazzi. L'Organizzazione della Sanità, sapete tutti, è un organismo dell'ONU che si occupa di salute. Nell'articolo primo del suo statuto c'è scritto: le ricerche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su qualsiasi di qualsiasi tipo non sono soggette a condizionamenti di alcun tipo. Bene, cosa firma l'Organizzazione della Sanità nel 59 con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica? Firma un protocollo, si chiama risoluzione WHA 12.40, che dice che tutte le ricerche sulle radiazioni nucleari che l'Organizzazione Mondiale della Sanità vuole fare devono avere il benestare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, cioè esattamente il contrario di quello che c'è scritto nello statuto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa risoluzione, all'articolo 14, paragrafo 3, dice che in caso di incidenti di medio o grande intensità le due organizzazioni si conformano a rapporti confidenziali, cioè non ci dicono nulla. Attenzione che il gioco diventa perverso, perché io non ti faccio fare le ricerche, poi avviene un incidente nucleare e ti dico: non c'è nessuna ricerca che dimostra il causa-effetto. Sapete qual è il bilancio ufficiale di Chernobyl? Ufficiale vuol dire quello dell'Organizzazione della Sanità. Chi ha la mia età si ricorda Chernobyl bene, eh? 56 morti e 4.000 tumori. Questo è il bilancio ufficiale di Chernobyl. Se voi andate all'Organizzazione della Sanità, prendete il bilancio di Chernobyl ufficiale, 56 morti, 4.000 tumori. Chi ha la mia età si ricorda, diciamo questo l'abbiamo saputo dopo, perché quando è successo l'incidente, l'Unione Sovietica ha mandato per 3 giorni le gare di ciclismo in televisione e noi l'abbiamo scoperto quando la nube è arrivata in Svezia. Poi a posteriori abbiamo scoperto cosa è successo. Bene, in quei giorni, quando si è esploso il nucleo, qualcosa come 800.000 liquidatori sono 800.000 persone, operai, tecnici, militari, pompieri, volontari, hanno fatto 2 giorni dentro la centrale nucleare per spegnere l'incendio. Se quegli 800.000 persone non avessero fatto quello, noi non saremmo qua a raccontarcela, questo dobbiamo averlo chiaro tutti. Bene, quegli 800.000 liquidatori non sono morti ancora tutti, ma la grandissima parte di loro è morta. E stiamo parlando solo dei liquidatori, quelli che sono entrati nella centrale per spegnerla. No, non stiamo parlando della popolazione. Beh, bilancio ufficiale dell'Organizzazione della Sanità, 56 morti, 4.000 tumori. E veniamo alle scorie, perché già solo queste basterebbero. Gli indiani d'America avevano inventato il principio della settima generazione. Che cos'era? Voleva dire che ogni comunità indiana non poteva prendere una decisione se non conosceva gli effetti di quella decisione sulle 7 generazioni successive. Cioè, se io non so quello che decido oggi, cosa provoca fra 7 generazioni, quella cosa non la posso fare. Sapete com'è andata la storia, li abbiamo massacrati tutti, abbiamo detto che la loro cultura era selvaggia ed è arrivata la nostra modernità. Bene, noi abbiamo immesso sul pianeta, grazie alle centrali nucleari, le scorie a bassa intensità e quella ad alta intensità. Ora, quella a bassa intensità, la facciamo veloce, quella a bassa intensità hanno un dimezzamento di 30 anni e un decadimento di 1000 anni. Cioè, quella a bassa intensità, noi dobbiamo trovare un posto dove stiano sicure per 1000 anni. Quelle ad alta intensità, quelle del plutonio, derivanti dal plutonio, hanno un tempo di dimezzamento di 24.400 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un grammo di plutonio, fra 24.400 anni ne ho mezzo, dopo altri 24.400 ne ho un quarto, poi e via. Cioè, vuol dire che il tempo di decadimento delle radiazioni da plutonio è 250.000 anni. Cioè, noi abbiamo massacrato gli indiani che pensavano alla 7ª generazione successiva, abbiamo sul pianeta scorie che consegniamo le prossime 10.000 generazioni successive. Quindi quando Scajola dice che risolve il problema del deposito in un anno, io devo dire che francamente, anche solo per quello, mi viene voglia di derogare dei miei principi di non violenza, perché va bene tutto, ma essere presi per i fondelli non è possibile. Giusto per darvi un'idea, non 250.000 anni fa, ma 25.000 anni fa, la Gran Bretagna e la Francia erano attaccate. Cioè, dove troviamo un posto sicuro per 250.000 anni sapendo che 25.000 anni fa l'Inghilterra e la Francia erano attaccate? E poi, in che lingua glielo scriviamo? Attenzione, pericolo, scorie, come parlano fra 250.000 anni? Rischiamo che vedono dei segni e dicono: ah, forse sono i geroglifici egiziani, andiamo a vedere, e aprono. Capite che follia siamo immersi? Senza calcolare tutta la questione militare, che io metto per ultimo, ma che è la genesi dell'energia nucleare. Senza militare non ci sarebbe mai stata l'energia nucleare cosiddetta d'uso pacifico. Questo lo dico perché ci sono molti che dicono: ah, io sono contro il nucleare militare, ma sono per l'uso pacifico dell'energia nucleare. Non funziona così, Se una mamma genera un figlio, è suo figlio. Se un padre genera un figlio, perché chiedo scusa alle donne, queste sono tutte cose maschili. Se dei padri generano dei figli, la connessione è immediata. I primi studi sul nucleare sono degli anni 35-37 avvengono in Europa e gli studiosi stanno in Germania, stanno in Italia, stanno in Spagna, poi arrivano le leggi razziali, molti di loro sono di origine ebraica e quindi alcuni di loro scappano negli Stati Uniti. Ovviamente arrivano negli Stati Uniti e sono molto preoccupati perché ovviamente in Germania c'è il nazismo e pensano che i nazisti potrebbero arrivare grazie agli studi che stanno facendo alla bomba atomica. Allora spingono gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti, a accelerare le ricerche per fare la bomba atomica. Poi si è scoperto poi che in Germania gli scienziati che erano rimasti non avevano portato avanti le ricerche, mentre gli Stati Uniti, come ben sanno le popolazioni di Hiroshima e Nagasaki, hanno capito che gli Stati Uniti invece le ricerche le avevano fatte e portate avanti. Tutto questo dagli anni, seconda metà degli anni 30, 38, a il lancio della campagna Atom for Peace, cioè l'atomo per la pace, cioè l'avvio dell'uso pacifico, che è del 52, cioè ci stanno 15-16 anni di differenza. E perché? Ma perché? Perché qualcuno doveva ammortizzare i fortissimi investimenti fatti sul nucleare militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Per dirla in parole spicciole che non sto ad approfondire, è lo stesso motivo per cui a un certo punto, nel dopoguerra, l'agricoltura è diventata chimicizzata. Perché se io avevo un sacco di fabbriche di armi chimiche, dovevo ammortizzare i grossi investimenti fatti e i costi sostenuti. Non essendoci più una guerra dovevo utilizzare quel remuneratissimo prodotto e da qualche parte lo dovevo infilare. Allora mi sono inventato la necessità di una fortissima sovrapproduzione agricola basata sui fertilizzanti chimici. La stessa cosa è avvenuta sul nucleare. Io ho fatto ricerche, investimenti, prodotto armi che riguarda il nucleare, non ho più la guerra, che faccio di tutta quella cosa lì? Mi invento l'uso pacifico del nucleare. E tra l'altro i primi reattori, vengono pensati anche dal punto di vista ingegneristico sui modelli dei sottomarini nucleari. È questo che dice per esempio come mai le centrali nucleari sono talmente insicure, perché è chiaro che le cose che io devo avere in mente facendo un sottomarino nucleare sono molto diverse dal punto di vista della stabilità, dei materiali utilizzati, della sicurezza intorno, che non se faccio una centrale nucleare. Eppure viene applicato quel modello, perché era l'unico che c'era, le centrali nucleari sono studiate da ingegneri che avevano prodotto i sottomarini nucleari. Chiudo. Avete capito in che follia siamo immersi? Tra l'altro una follia tipicamente italiana, perché lo diceva già chi mi precedeva nell'introduzione, non è vero che si sta riaprendo la stagione nucleare. Il governo degli Stati Uniti ha deciso che non produrrà nuove, che non costruirà nuove centrali nucleari. E attenzione, negli Stati Uniti non si costruiscono centrali nucleari dal 1980. Stanno portando a termine un'unica centrale la cui costruzione è iniziata nel 1972, già questo vi dà la follia. Cioè se anche la portano a termine è proprio una follia, 38 anni, 37 anni per costruire una centrale. La Francia, che è stracolma di centrali nucleari, ne sta costruendo una, quella che è in costruzione in questo momento, semplicemente per non perdere il passo con la tecnologia, ma non ha in mente di riaprire la stagione nucleare. La Germania ha già deciso da tempo che non costruirà più nuove centrali nucleari. La Svezia, con un referendum, ha chiuso la stagione nucleare. La Spagna di Zapatero ha deciso di chiudere sul nucleare. Cioè è solo in Italia che si pensa, perché poi i posti dove invece si sta riaprendo il nucleare sono i paesi dell'est. E tra l'altro ci va l'Enel, la nostra Enel, 30% dello Stato. Quindi noi, consapevolmente o meno, stiamo collaborando alla riapertura delle centrali nucleari in Bulgaria, in Slovacchia, nell'est europeo, ma è una cosa tipicamente italiana. Allora, due parole su che cosa ci portiamo a casa, perché questo va detto. Berlusconi, che lui sì che è davvero ignorante, dice che sono le centrali di quarta generazione, quelle cosiddette intrinsecamente sicure. Poi qualcuno l'ha chiamato, gli ha detto meglio che dici le battutacce, perché se dici una cosa seria è sbagliata. Centrali di quarta generazione non esistono. Quelle di quarta generazione dovrebbero essere le centrali intrinsecamente sicure, che è un termine quasi metafisico, no? al punto che per esempio l'Unione Europea, che invece in parte favorice l'uso dell'energia nucleare, una volta ha deciso di fare un gruppo di studio di scienziati in tutta Europa e gli ha detto: scusate, fatemi capire, queste centrali di quarta generazione, intrinsecamente sicure, ci saranno o non ci saranno? Gli scienziati si sono trovati dal 2004 al 2007 e hanno stilato un report, nel libro è citato, poi voi lo potete recuperare per chi lo vuole approfondire. Cosa hanno detto questi scienziati? Hanno detto che si potrà realisticamente parlare delle centrali di quarta generazione non prima del 2040, specificando che quando dicono si può realisticamente parlare, significa si può realisticamente parlare. Cioè non che ci saranno le centrali nucleari, che se ne potrà parlare con cognizione di causa nel 2040, il che vuol dire che facciamo che tutto vada liscio dal loro punto di vista, la prima centrale ci sarà nel 2050. Ricordate all'inizio l'uranio? 2050 se proprio lo andiamo a acchiappare tutto, se no 2035, cioè il giorno che qualcuno dirà si possono fare centrali intrinsecamente sicure, oibò, non c'è più la materia prima sul pianeta, allora investiremo soldi per altre cose. Quelle che vogliono portare qua sono quelle di terza generazione, bisogna dirlo al Presidente del Consiglio, non di quarta, sono di terza, sono reattori, si chiamano EPR, e ce ne sono. Diciamo, la prima cosa che va detta è che quando Berlusconi e Sarkozy sorridevano stringendosi la mano al telegiornale, il nostro sorrideva perché aveva detto l'ennesima idiozia, no? Ma quell'altro sorrideva con ragione, perché di centrali di terza generazione non ce n'è ancora nessuna in funzione, ce ne sono due in costruzione. Ora, se io sto costruendo due cose e viene uno di voi e mi dice: ah, stai costruendo, te ne compro quattro, è chiaro che io sorrido, perché ho già guadagnato un mercato ancora prima di accendere il prodotto che sto costruendo. E vediamo le due PR da dove sono: una è Flamanville in Francia, l'altra è Olkiluoto in Finlandia. Quella di Flamanville in Francia doveva essere pronta molto prima della stretta di mano dei due, verrà pronta nel 2011. I costi sono già diventati oltre 5 miliardi rispetto ai 3,2 miliardi iniziali, e l'autorità di sicurezza nucleare francese, che è un organismo serio, immaginatevi in Italia, l'anno scorso ha sospeso i lavori due volte nel corso dell'anno per più di un mese ciascuna, perché ha riscontrato qualcosa come quasi 200 violazioni nelle procedure sui materiali da costruzione, sugli acciai utilizzati, eccetera, eccetera, eccetera. E allora uno dice: vabbè, però i francesi oramai sono stressati, hanno 50 centrali nucleari, sono stufi, non le sanno costruire. Andiamo in Finlandia, dove lì sì che si fanno le cose bene, no? Il nord, figuriamoci. E andiamo a Olkiluoto. Olkiluoto, la centrale PR in costruzione, doveva essere pronta all'inizio del 2010, oggi dicono che verrà pronta nel 2013. I costi stanno arrivando ai 6 miliardi, dai 3,2 miliardi iniziali, e udite udite, l'autorità di sicurezza nucleare finlandese ha riscontrato, quando io ho scritto il libro, ha riscontrato 1500 violazioni delle procedure di sicurezza, ad oggi sono 2100. Ora, io non sapevo neanche che esistessero 2100 procedure di sicurezza, per cui per violarle tutte bisogna veramente impegnarsi, no? Al punto, notizia di un mese fa, che le due società che stanno costruendo, che sono la Reva francese e la Yol finlandese, si sono reciprocamente citate in tribunale chiedendo una all'altra 2,4 miliardi di danni. Queste sono le due centrali in costruzione che con una stretta di mano il Presidente del Consiglio vuole far diventare quattro centrali italiane. Allora, torniamo all'inizio, quando io dicevo: se dopo 20 anni queste sono le motivazioni, questi sono i fatti, noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché noi allora abbiamo vinto la battaglia per fermare il nucleare, ma abbiamo perso la battaglia successiva per costruire un altro modo di pensare: l'energia, la società, la produzione, i consumi, le relazioni sociali. E attenzione, non è che questi 20 anni sono passati invano, hanno pure fatto danni. Perché? Perché nel frattempo sono avvenute le cosiddette liberalizzazioni, cioè la privatizzazione dell'energia, al punto che oggi l'energia è considerata una merce e che noi abbiamo tutti interiorizzato, ma anche quelli che sono antinucleari, che serve più energia. Cioè, io sento tante persone, anche ambientalisti, che dicono: ma certo che bisogna produrre molta più energia, certo non va fatta con il nucleare, ma non è così. L'attuale capacità installata in questo paese di produzione di energia è pari a 88.000 megawatt. Perché noi compriamo energia dalla Francia? Perché l'efficienza energetica in questo paese è sotto il 50%, cioè noi potremmo produrre 88.000 megawatt, ne produciamo 45.000. La domanda è 55.000 e stiamo parlando di una società iperconsumista, quindi una società che pensa solo a produrre, a consumare il più possibile, chiede 55.000 megawatt. Noi abbiamo 88.000 installati che producono 45.000 e quindi dobbiamo comprare quel 10 dall'estero, sempre tenendo che noi vogliamo continuare a essere una società iperconsumista, perché se un giorno decidessimo che invece non va bene così, non ci servono 55.000 megawatt, ce ne servono molti di meno. Però come mai è passata questa idea qui? Perché a un certo punto l'energia, invece che essere un bene comune, è diventata una merce. Perché i nostri impianti funzionano al 50% dell'efficienza? Ma perché se l'energia è una merce e io su quella ci faccio i soldi, perché vi dovrei dire di risparmiare energia? Io faccio soldi esattamente dal vostro massimo consumo di energia. Perché dovrei dirvi di risparmiare? Più consumate energia, più faccio soldi, come l'acqua. Più consumate acqua, più io faccio soldi, perché dovrei dirvi di conservare l'acqua? Attenzione che questa partita delle privatizzazioni e liberalizzazioni è stata trasversale, non è una cosa della destra mentre la sinistra, Le liberalizzazioni e le privatizzazioni in questo paese le hanno fatte soprattutto i governi nazionali e locali di centro-sinistra, questo ce lo dobbiamo dire chiaro se vogliamo invertire la rotta. E qualcuno le ha fatte addirittura ideologizzandole, qualcun altro magari le ha solo subite, però non ha pensato che quella era una partita fondamentale. Perché oggi, noi negli anni 80 contestavamo i piani energetici nazionali, oggi non ci sono più piani energetici nazionali, nemmeno da contestare. Perché? Perché quante centrali, dove e come, lo decide il mercato. In Lombardia, se voi andate all'ufficio, all'assessorato attività produttive, c'è un pacco così di richieste di costruzione di centrali, perché ogni privato che vuole fa la domanda, e siccome non si fanno più i piani energetici, non c'è nessuno che dice: no, scusate, noi collettivamente decidiamo in Lombardia quanta energia serve e come la produciamo, e sulla base di quello facciamo gli impianti. No, arrivano, stanno in fila, poi oiano i meccanismi, l'amico dell'amico, e partono le centrali. Noi dobbiamo recuperare tutta questa cosa. Come si può fare? Beh, noi lo possiamo fare in un modo: si riaprirà un movimento antinucleare. Noi dobbiamo decidere se, come l'altra volta, lo lasciamo soprattutto ai territori che verranno indicati come siti, dove ovviamente ci saranno rivolte popolari, o se vogliamo per una volta pensare anche al dopo vittoria antinucleare. E allora cominciamo in ogni territorio, per esempio ad andare nel comune di Modena e dire: caro comune, qual è il bilancio energetico tuo? Quanto consumi in un anno? Vogliamo costruire consapevolezza, percorsi, comitati che cominciano a dire: bene, mettiamo in piedi un progetto per cui il comune di Modena ogni anno per i prossimi 5 anni consuma il 10% in meno di energia. Cioè noi dobbiamo fare le lotte dove vorranno fare le centrali nucleari, ma fare le lotte in ogni territorio per riappropriarci dei beni comuni, l'acqua, l'energia e i rifiuti, per decidere tutti insieme che vanno conservati, che vanno cambiate le politiche territoriali, territorio per territorio, e che va combattuta quella idea malata che pensa che l'energia deve essere termica, centralizzata e militarizzata, cioè che l'energia si fa bruciando. Non è vero che l'energia si fa bruciando, bisogna smetterla con questo modello termico. L'energia sta in ogni territorio, tutti i territori hanno il vento, tutti i territori hanno il sole, qualcuno ha le onde del mare, qualcuno ha il calore della terra. Di che cosa abbiamo bisogno se non di organizzare questa possibilità? E territorio per territorio, perché questo permette anche la gestione democratica dell'energia, perché finché io l'energia la penso con i grandi impianti, vi sto dicendo che voi non siete liberi, perché se i grandi impianti li controllo io, voi siete libertà vigilata, e io ci faccio le guerre sull'energia, così come farò le guerre sull'acqua. Allora capite bene che dietro il nucleare non c'è un problema tecnico, dobbiamo decidere insieme qual è la società che vogliamo nel futuro. Dobbiamo deciderlo territorio per territorio, aprendo conflitti in ogni territorio, che dicano molto chiaramente che l'acqua deve essere ripubblicizzata, che l'energia deve essere ridecisa territorialmente e orientata socialmente, che i rifiuti devono tornare a essere una politica che cambia il nostro di produrre e di consumare. Tutte cose che, se partiamo da queste, noi risolviamo quello che è il vero problema, che il vero problema è che è sparita la democrazia. Se spariscono i beni comuni, voi smettete di essere una comunità. Comunità esiste se esistono i beni comuni. Se i beni comuni sono sul mercato, voi siete una somma di individui, ciascuno in competizione l'uno con l'altro. E allora il diritto al lavoro non c'è più, diventa il dovere di dimostrarsi occupabile. Io sul mercato, in competizione con lui, e vince chi si dimostra più conveniente. Guardate bene che o recuperiamo questo fatto, cioè il fatto che quello che vi tiene insieme sono i beni comuni del territorio, oppure non c'è democrazia possibile. Avete mai guardato le statistiche sociologiche su qual è il numero di reati che aumenta? Guardate che non sono quelli legati alla microcriminalità o all'illegalità o all'immigrazione, eccetera, eccetera. I reati che aumentano esponenzialmente sono i reati che avvengono dentro le relazioni familiari, affettive e di prossimità. Diciamo poi l'altra cosa, sono gli uomini che ammazzano le donne. Ma perché avviene questa cosa? Perché la gente, perché c'è un virus, i raptus, o avviene perché la gente è più sola, perché ha meno relazioni su cui può contare, allora lì dentro ci gioca tutte, se quelle relazioni si incistano, morte tua, vita mia. O ricostruiamo intorno alle persone i beni comuni, la protezione sociale, diritti, servizi intorno, oppure questa è la strada a cui ci stiamo avviando. E allora la partita sul nucleare non è così esterna ad ogni comunità, è una partita che chiede ad ogni comunità di tornare a riflettere su che cosa la tiene insieme. E o si parte dai beni comuni o non si trova questa strada. Capite bene che c'è lavoro per tutti, non solo per chi avrà la sfortuna di essere indicato come sede di una centrale nucleare. Io credo di aver parlato anche troppo, quindi chiudo qua. Piccolissimo spot, perché io non ci guadagno nulla. Là c'è il libro, molte delle cose che vi ho detto stanno lì dentro. E voi dite, quindi cosa lo compriamo a fare? Perché vi fidate troppo della vostra memoria. Avere un libro che dice anche altre cose, che nel tempo potete consultare, aiuta. La vendita di quel libro finanzia Attacchi Italia e le campagne per i beni comuni, quindi io non ne ho alcun vantaggio personale ed è per questo che vi invito a comprarlo. Grazie.